Patrizia, di non una di meno di Livorno, una delle poche località dove il 7 e l'8 di marzo ci sono state iniziative, nonostante il clima sempre peggiore di chiusura della possibilità di manifestare, ma quando si vuole si trovano i modi, a Livorno come a Torino, ve ne abbiamo parlato ieri nell'informazione, è possibile. Buongiorno Patrizia.
Buongiorno, buongiorno Maria.
Allora, raccontaci un po' che cosa avete fatto tra sabato e domenica.
Da tempo noi stavamo preparando la giornata dell'8 e del 9, perché insomma il 9 erano previste anche, in particolare il 9, delle azioni di sciopero che poi, come sappiamo, sono state revocate perché c'è stato l'intervento della commissione di garanzia, cosa pesantissima che attesta un po' il clima in cui stiamo vivendo. Tra l'altro va precisato che la commissione di garanzia non ha revocato gli scioperi, ma ha esplicitato che chi manteneva lo sciopero si trovava in una situazione che faceva scattare le sanzioni, quindi era stata già registrata la contravvenzione alle leggi antisciopero, per cui poi i sindacati hanno revocato e ha mantenuto lo sciopero solamente una sigla, lo SLAI, per sua scelta, quindi insomma bisognerà vedere anche poi come andrà questa vicenda. Comunque, decaduto il 9, ci siamo a maggior ragione concentrate su quella che comunque era la giornata principale, che era quella dell'8. E dobbiamo dire che anche noi, come tanti altri nodi, come tante altre situazioni, abbiamo avuto una settimana molto convulsa, perché a metà settimana è arrivato il decreto che individuava la chiusura delle scuole, che vietava le manifestazioni, vietava per modo di dire, perché in realtà le manifestazioni non sono mai state vietate. Ora sì, però la scorsa settimana non erano vietate di fatto, erano vietate quelle manifestazioni che non potevano garantire la distanza di un metro. E quindi noi che avevamo indetto una manifestazione con corteo per il giorno 8 sul lungomare, quindi in una zona molto frequentata, e con un concerto finale poi in una piazza, eravamo un po' anche noi sul ridefinire il che fare. Tra l'altro volevo precisare che noi avevamo preparato questa iniziativa lanciata da non una di meno a Livorno, ma con un'assemblea cittadina che dalla fine di febbraio ha coinvolto varie strutture, varie situazioni, e quindi insomma è andata verso la costruzione della giornata con delle tappe molto, molto condivise, molto diciamo affrontate a livello assembleare, quindi anche le decisioni prese strada facendo, comprese quelle proprio nell'imminenza dell'8 di marzo, sono state assunte collettivamente, quindi è stata una cosa particolarmente impegnativa ma anche costruttiva, perché diciamo le tappe sono state percorse insieme. Dunque noi abbiamo a metà settimana, dopo mercoledì e quindi da giovedì, abbiamo dovuto ridefinire un po' la giornata, però ci siamo subito dette che non volevamo assolutamente dare una ridefinizione per valutazioni di tipo che noi abbiamo definito moralistico, perché abbiamo visto che da tante parti venivano annullate eventi di vario tipo con motivazioni che noi non condividevamo, perché altrimenti si veniva meno al senso di responsabilità verso la comunità, verso la nazione, insomma una sorta di spirito di unità nazionale che veniva recepito anche da organismi insomma che dovrebbero fare altro, o perché si sarebbe apparse sfrontate rispetto alla gravità della situazione. Noi abbiamo ridefinito un po' la cosa perché abbiamo fatto delle valutazioni di ordine pratico. Un corteo sarebbe stato probabilmente poco partecipato, e per i cortei ci vogliono numeri insomma consistenti. E poi perché dovevamo in un corteo fare un po' le poliziotte di noi stesse, garantire il metro di distanza, che poi il metro di distanza sono 4 metri, perché una a destra, una a sinistra, una davanti, uno dietro, insomma fanno 4, e quindi non avevamo voglia di condurre una manifestazione di questo tipo, che peraltro non ci è mai stata vietata. Noi siamo state convocate dalla questura a cui avevamo comunicato il corteo, ma la questura ci ha chiesto semplicemente che cosa avevamo intenzione di fare, non ha detto che c'erano dei divieti. Questo è importante perché mentre ora le disposizioni sono molto più definite e più rigide da ieri sera per tutta Italia, la scorsa settimana la situazione non era così.
Sì, non era così nemmeno a Torino, perché il Piemonte era zona, lo dico per chi ci sta ascoltando, non per te, però mi sembra importante metterlo in rilievo, se una parte significativa del Piemonte era diventato zona rossa, e Torino, la provincia e la provincia di Cuneo e quella di Biella sino a questa notte a mezzanotte non facevano parte, come il resto, tanta parte dell'Italia, della zona rossa, quindi non c'era un divieto esplicito se si mantenevano determinate caratteristiche. Non per caso le iniziative di Wildcat programmate da lunedì a domenica si sono svolte tutte regolarmente senza che ci venisse imposto alcun tipo di divieto. Questo, come dire, vale la pena di dirlo, poiché si rimoduli in base a ragionamenti che non sono quelli che ci impone il potere, lo Stato con le sue regole, ma a ragionamenti che si fanno in base al proprio senso, come dire, di responsabilità e anche all'opportunità legata alla situazione. Questo è un altro paio di maniche, ma non c'era stato un divieto di carattere esplicito sino a tutta domenica in queste regioni. Questo mi sembra importante dirlo. Scusa l'interruzione,
ma
in questo momento di grande confusione in cui la gente non sa più quali sono le regole perché le cambiano dalla mattina alla sera, diventa le regole imposte dallo Stato, ben inteso, occorre anche, come dire, cercare di fare un po' il punto per mantenere quella lucidità necessaria in queste circostanze.
No, ma era esattamente quello che volevo sottolineare, perché ci sono state delle autocensure che probabilmente sono state se fatte con appunto per motivi di opportunità è un conto, ma se fatte per limitare proprio il danno, per pensare di attenersi a delle regole, stiamoci molto attenti, perché a volte c'è più cautela ad alcuni livelli, non a livello attuale, però c'è più cautela a volte nel proporre delle misure più di quanta ce ne sia nell'interpretarle, perché insomma questo a volte succede. Comunque appunto proprio per queste considerazioni di carattere pratico, un corteo richiedeva un'aggregazione consistente per essere un corteo che, come volevamo fare noi, interrompeva tutto il traffico sul lungomare in un pomeriggio domenicale, quindi insomma che impegnava consistentemente la città, e quindi che doveva portare in piazza numeri grossi, e probabilmente le persone che noi volevamo aggregare a livello popolare con quello che succedeva forse non sarebbero venute, e quindi c'era questo problema di numeri. L'altro problema era un problema di tenere sto metro, questi 4 metri, che diventava un po' un'ossessione che non abbiamo avuto voglia di sostenere. E allora abbiamo lanciato altre iniziative che sono state portate avanti da attiviste senza una chiamata pubblica, però andando in luoghi così frequentati che l'adesione si è creata con grandi consensi sul momento. E il gruppo d'attiviste non era un gruppo misero, era un gruppo consistente che ha creato poi strada facendo un'aggregazione molto larga. Cosa abbiamo fatto? Nella mattina del sabato abbiamo fatto andato a un supermercato e al mercato ortofrutticolo, volantinaggio, esposizione di striscioni e di cartelli e con la nostra macchina, il nostro furgone tappezzato, abbiamo fatto proprio varie tappe e con le casse, il microfono, abbiamo fatto degli interventi che sono risultati molto coinvolgenti. La domenica sul lungomare abbiamo fatto in tarda mattinata un ritrovo una statua sul lungomare, che è la statua del marinaio che rappresenta la marina, e la statua del marinaio è stata addobbata con oggetti riferibili al lavoro di cura, al lavoro domestico, e quindi un bel grembiule, l'aspirapolvere, il piumino, una bambola in braccio, visto che il marinaio non ha posa con che si presta.
Beh, ho visto le fotografie, un ragazzone, un bel macio, gambe larghe, gambe sulle braccia, sui fianchi, insomma.
Braccia sui fianchi, nell'incavo, appunto, invece che lo starnuto, c'è stato messo un bambolotto, tra l'altro uno bianco e uno nero, perché insomma missioni umanitarie implicano anche contatti con gente colorata. Questo ha scatenato, c'è stato un po' un siparietto, perché ha scatenato le ire di un militare, di un graduato di passaggio in borghese, che ha chiamato la Digos, sono accorse tre volanti, si sono messe di traverso, insomma c'è stato un pandemonio che ha attirato una quantità di gente sicuramente superiore al corteo che era stato programmato e che forse non avrebbe raggiunto quei numeri. E chiaramente l'offesa è stato ritenuto offeso, anzi, come è stato detto dal signore, infangato la figura di un militare. Abbiamo detto che quelli erano normali strumenti di lavoro e che quindi se venivano ritenuti fango la diceva lunga sulla mentalità del settore di cui il signore si faceva esponente. È stato anche detto che chiamando le forze dell'ordine probabilmente li distoglieva da compiti più alti che in questo momento di emergenza erano richiesti, e che forse era un procurato allarme. Vabbè, insomma è stato divertente questo confronto, è stato un sacco di gente, vabbè. Nel pomeriggio, sempre sul lungomare, ci siamo spostate sempre col furgone oppure a piedi in passeggiata in vari punti, facendo sempre interventi col microfono, esponendo cartelli. Poi in un brasciere abbiamo bruciato, dopo aver letto alcuni titoli di giornali che si erano distinti per narrazioni tossiche di episodi di violenza, e abbiamo lasciato degli striscioni, tra l'altro striscioni legati all'attualità, tipo la lotta delle donne non va in quarantena, patriarcato, virus di Stato, quindi anche riconducibili al momento particolare. E anche negli interventi abbiamo sottolineato come l'emergenza, come quella che l'emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo si scarica sulle donne attraverso tutta una serie di ricadute che sono abbastanza sotto gli occhi di tutti, dal lavoro, dall'intensificazione del lavoro di cura familiare con i bambini che non frequentano le scuole, gli anziani che sono sconsigliati da frequentare centri diurni, eccetera. Il telelavoro che viene imposto, lo smart working che viene imposto e che diventa un doppio lavoro insostenibile, e quindi insomma abbiamo anche approfittato per fare un focus sulla situazione attuale e oltre che su quella, diciamo, che in genere caratterizza la discriminazione di genere. E poi ci siamo dal lungomare, sempre raccogliendo, diciamo, un po' tipo pifferaio magico, raccogliendo adesioni che ingrossavano pian piano le fila, ma in un modo molto sparso, molto disomogeneo, che il metro forse lo rispettava anche di più. Ci siamo spostate nel centro della città, abbiamo appeso striscioni in vari punti significativi di visibilità, e quindi è stato tutto molto aggregante, abbiamo avuto seguito e consenso. Soprattutto abbiamo, come abbiamo espresso nel nostro volantino, abbiamo voluto affermare la volontà di non farci imporre il silenzio con il pretesto dell'emergenza sanitaria. Abbiamo ribadito che esiste un'emergenza costante, quotidiana, che è quella della violenza, sia quella agita con gli episodi di violenza che tutti abbiamo, di cui tutti abbiamo notizia, sia quella patriarcale che si esercita nelle varie forme, da chi impone la maternità al compito riproduttivo, da chi ci impone la morale, come la Chiesa, la morale della rinuncia, dell'obbedienza, la violenza del militarismo, delle guerre, dei tribunali, delle sentenze contro le donne, tutte le varie soggettività autodeterminate, la violenza della famiglia che impone i ruoli, la gerarchia, la divisione del lavoro, la violenza economica, la violenza della detenzione nelle carceri, nei CPR, la violenza dei media, insomma tutto quello che è la violenza del patriarcato oltre alla violenza agita. E abbiamo riaffermato, come abbiamo scritto nel volantino, ora che si conclude, ce l'ho sott'occhio, ora più che mai vogliamo alzare la voce per denunciare i mille volti di una violenza che alimenta e al tempo stesso legittima a ripetersi quotidiano di stupri e femminicidi, per smascherare le soluzioni fasulle delle logiche securitarie, delle politiche familistiche, dei codici rosa, rossi o multicolor, per rompere il silenzio e affermare il diritto di essere in piazza contro chi cerca di imporre quotidianamente e continuamente la logica dell'emergenza, del sacrificio, della subordinazione, della rinuncia, perché la lotta delle donne non va in quarantena. Così si conclude l'intervento che abbiamo fatto e di cui siamo molto soddisfatte, siamo contente, ha dato anche, credo, anche a livello psicologico contro questa tetraggine, oltre che a livello politico come segnale importante, ha dato anche una carica e una volontà di esserci che sicuramente è molto tonificante.
Diciamo che di questi tempi essere più realisti del re, o per restare a tema, più realiste della regina, sembrerebbe essere, come dire, un qualche cosa che sta un po' attraversando i movimenti con i quali dovremmo necessariamente fare i conti. Ma tra l'altro io aggiungerei un elemento, proprio in questi tempi di emergenza di Covid-19, il riversarsi sulle donne di tanta parte del peso derivato dalle misure che sono state adottate è una cosa sulla quale c'è un enorme silenzio. Qui a Torino noi abbiamo provato proprio a parlare di questi temi, a parlare di quanto come sempre il lavoro di cura, sia quello pagato sia quello gratuito all'interno delle case, in questi tempi in cui non solo hanno tagliato sulla sanità ma hanno tagliato su tutti i servizi, nel momento in cui le scuole sono chiuse, gran parte della cura dei bambini rimasti a casa, degli anziani in difficoltà che hanno bisogno di qualcuno che gli faccia la spesa, delle persone immobilizzate a letto, insomma di tutti quelli che non possono permettersi la badante, perché qui torniamo al lavoro femminilizzato, pagata, ricade sulle spalle di quelle che si ritrovano di fronte all'interno di questa situazione. E di questo si parla poco, pochissimo, anzi nulla, no? Ed è un aspetto fondamentale, quindi mettere anche, come dire, il dito su questi temi mi pare importante e completamente all'interno di questa cosa. Pensiamo alla quantità di precarie che si ritrovano non soltanto con i figli a casa ma anche senza lavoro, perché nel momento in cui chiudono determinate attività, ma anche le maestre comunali precarie, tanto per fare un esempio che resta a scuola, sono tutte persone che non prendono lo stipendio, tutte persone che non vengono retribuite, quindi restiamo comunque all'interno di una logica per la quale si aprono tutti i giorni i giornali, i telegiornali, le agenzie, eccetera, eccetera, e ci si sente parlare la crisi, la borsa, il tonfo della borsa, ancora stamattina.
Il sostegno va alle imprese, ma ai singoli no.
Esatto. cioè bisogna dare il sostegno alle imprese, bisogna impedire la recessione, qui su tutti a calcolare quanti bond abbiano perso di valore, lo spread con dell'euro, insomma tutte queste situazioni che poi no hanno nulla a che fare con le vite concrete della stragrande maggioranza delle persone, in questo caso lo possiamo dire chiaramente della stragrande maggioranza delle donne, sulle quali tanta parte di tutto questo sta ricadendo in maniera pesantissima. Quindi esserci con le dovute cautele, con le dovute maniere, nel modo giusto, ma senza farsi incastrare, credo che sia, come dire, sia stato e sia un elemento importante. Quindi, come dire, un 8 marzo di lotta indispensabile, non, come dire, un momento così incidentale. Non, ho notato che i giornali, che in genere sono nati per ritualità, riempiono di mimose, scarpette rosse e robe del genere le prime pagine dei giornali, invece hanno cancellato completamente questa giornata di lotta. C'erano soltanto le persone tristissime che uscivano dai supermercati con in mano il mazzetto di mimosa regalato per il San Valentino de no altre. Erano le uniche che non prendevano i volantini qua a Torino, non so come andasse da voi, ma erano le uniche che non acchiappavano il volantino per leggerlo, in una situazione in cui tante, parlandoci, leggendo, discutendo, eccetera, sì, no, ma è proprio vero, è proprio così che stanno le cose, e come dire, riconoscendosi in un percorso che si stava facendo in quel momento, non in tante, ma come dire, importante. Hai qualche cosa da aggiungere, qualche altra suggestione da proporre a chi ci ascolta?
Sì, ci sarebbero diverse cose da diversi ragionamenti da fare, ma forse potrebbero essere sviluppati in un altro in un'altra occasione, rispetto a questa faccenda anche del telelavoro, che è molto è uno snodo parecchio importante, perché presenta soprattutto nella scuola, settore dove lavoro io, diverse possibilità di sperimentare una modalità che poi potrà essere successivamente applicata, e quindi insomma ha delle questioni interessanti che potrebbero essere trattate, però magari converrebbe fare un ragionamento più specifico, mentre invece volevo limitarmi proprio per continuare un po' e chiudere ovviamente il discorso che facevi, a delle situazioni in cui appunto è stato proposto alle dipendenti, per misura di contenimento del contatto eccetera, in alcune aziende, non nella scuola, in alcune aziende importanti è stato proposto di utilizzare appunto la modalità del telelavoro, e è stata fatta una sorta di criterio di attuazione, e sono state privilegiate le persone che avevano figli piccoli, e poi però è stato revocato alle persone che avevano, questo ti parlo di 10 giorni fa, quindi magari l'emergenza darà altre regole, la nuova emergenza darà altre regole, però è stato, dopo averlo richiesto, perché per le aziende è un grande risparmio anche in termini di energia elettrica, riscaldamento e cose varie, se hai gli uffici mezzi smobilitati, la gente paga queste spese con le proprie bollette di casa, è tutto riguadagnato. Quindi dopo averlo proposto ad alcune dipendenti che avevano i figli piccoli e le scuole già chiuse, lo hanno poi revocato, hanno chiesto di rientrare a quelle che avevano i figli al di sotto dei 5 anni, perché sono state considerate non produttive, perché i bambini distolgono così piccoli dal lavoro. Questo insomma parla da sé.
Mi sembra un aspetto importante, tra l'altro qui ai microfoni di Blackout ne abbiamo già parlato un paio di settimane fa a proposito del cosiddetto co-working, telelavoro. Era una modalità che non veniva tanto facilmente adottata, perché esistevano delle regole, dico esistevano perché c'è scritto esplicitamente nel decreto che queste regole possono essere saltate a pie pari, cioè un accordo a livello aziendale con una serie di garanzie per quello che riguarda gli orari, l'impedimento che si trasformi in un cottimo, le garanzie rispetto all'attrezzatura che deve essere a carico del datore di lavoro e non del dipendente, della connessione internet, delle tutele in caso di infortunio, eccetera. E invece adesso per decreto hanno detto fate co-working, fate telelavoro, tutto dove è possibile, e si sono limitati a dire attiveremo noi le procedure per quello che riguarda gli eventuali infortuni. Insomma, veramente, no? Si saltano le regole a tutela dei lavoratori in nome dell'emergenza, imponendo una modalità lavorativa che viene accettata per il ricatto del lavoro. Questo mi sembra estremamente importante.
Per il ricatto del lavoro o per il ricatto della cura domestica.
Esatto. E è arrivato un messaggio qui, io continuo a dire che il nostro internet stamattina va e viene, quindi chi sta utilizzando la messaggeria WhatsApp o quella Signal ne tenga conto. Adesso momentaneamente si è sbloccato e è arrivato un messaggio in cui giustamente un ascoltatore ci scrive: in sintesi ieri Conte ha praticamente detto muori pure per il lavoro ma non per il divertimento o lo svago, buona giornata anche se buona non è. Ecco, mi sembra una considerazione molto evidente, insomma andare a lavorare è comunque indispensabile anche quando vai a produrre automobili, come si fa ancora nonostante tutto qua a Torino, di cui non si sente minimamente la necessità in questo momento, ma ovviamente prenderti un caffè alle 7 di sera sta diventando criminale. Mi sembra una questione importante anche questa. Ho voluto leggere, purtroppo i messaggi arrivano un po' a singhiozzo questa mattina. Io, se non hai altro da aggiungere, ti ringrazierei molto e ovviamente
grazie a voi.
Benissimo, buona lotta, ciao.
Grazie, ciao, altrettanto.